alla domanda perché mai, a rappresentare il cattivo più cattivo che ci sia, viene scelto un ebreo da parte di un autore che non necessariamente si distingue per essere un apologeta della religione, non è quel lavoro scritto per il teatro qualcosa che è da rappresentare in chiesa o adatto a far da piattaforma per un ciclo di predicazioni, è un lavoro di teatro. E dunque la scelta è una scelta che chi l'ha fatta considerava ovvia, normale. È entrato nell'ovvietà di un uomo che o forse un uomo, forse non è neppure un uomo, non ne sappiamo, di una persona che scrive in quel periodo storico il fatto che il cattivo, più cattivo che ci sia, più pericoloso che ci sia per un bravo cristiano, noi sappiamo che cristiano nel linguaggio comune è sinonimo di uomo, buon cristiano, ma quei poveri cristiani, sia un ebreo. Bene, per non perdere ulteriore tempo partiamo dagli inizi e parliamo del rapporto accidentato, tortuoso, che subisce tanti mutamenti nel corso del tempo, graduali qualche volta e qualche volta dei veri e propri salti e salti drammatici, rapporto tra cristiani ed ebrei. E partiamo da una constatazione, che all'inizio sono la stessa cosa. Gesù è un ebreo, gli apostoli, i discepoli, Maria, sono tutti ebrei. L'ambiente è quello della Palestina, attualmente c'è una scuola storiografica che tende a sottolineare tantissimo il fatto che Gesù sia un ebreo e non sia cristiano. Sono altri che hanno inventato la nozione di cristiano come diversità. Ma andiamo un po' più avanti, ormai Gesù è morto, è iniziato un movimento di predicazione e di riunione, di azione che si ispira a lui all'interno del mondo ebraico, in un contesto in cui chiesa, ecclesia, sono tutte parole greche, e sinagoga, sinagogè, vogliono dire esattamente la stessa cosa, posto in cui ci si riunisce. E guarda caso, per un bel po' di tempo, facciamo pure un secolo e mezzo, i cristiani sono per la maggior parte ebrei che hanno aderito alla versione cristiana dell'alleanza, perché il libro di partenza è lo stesso, la Bibbia, quella che poi verrà definita Vecchio Testamento. Un rapporto dunque di identità, anche se molti non ebrei si sono uniti ai cristiani, i nuovi cristiani che vengono dai gentili. Ed è un rapporto che in questo periodo comincia a venarsi di non ostilità, ma diventa ha dei momenti difficili perché c'è concorrenza. Perché nei primi secoli della storia del cristianesimo l'ebraismo recluta, e recluta parecchio, e non solo in Palestina, ma anche in tutto il bacino del Mediterraneo, dove c'è, dove è presente e governa l'impero romano. E la diaspora ebraica comincia prima della caduta del tempio. C'è concorrenza dunque, e anche quella effervescenza che sta che esiste tra correnti di pensiero, correnti di pensiero diverse. Ecco, gli Atti degli Apostoli, le lettere di San Paolo, quelle sue e quelle che gli sono attribuite, sono tutti documenti di questa baruffa tra cugini, tra fratelli e poi tra cugini. C'è una differenziazione che va avanti, ma è una baruffa in casa, per così dire. Però è anche una baruffa che, come dire, dà origine abbastanza presto, se per presto intendiamo un secolo, ad una letteratura. Cioè, esistono delle persone che degli ebrei scrivono per dimostrare che sono i cristiani quelli che hanno rettamente interpretato la scrittura, perché Gesù era proprio lui la persona di cui parlavano i profeti. E per dire che quelli che non hanno creduto a questa cosa, gli ebrei che Gesù lo hanno rifiutato, hanno sbagliato. E stiamo parlando di ebrei, però nel momento in cui in questa letteratura si comincia a dire non solo non ci avete creduto, ma lo avete anche ammazzato, si comincia ad usare la parola giudei con un significato, prima vagamente, perché giudeo altro non significava, era sinonimo di ebreo, però pian piano nei testi scritti per parlare di coloro che conoscono le scritture, che hanno fatto tra gli ebrei cose giuste, si dirà ebreo e si scriverà giudeo per dire l'ebreo che ha fatto le cose sbagliate. La letteratura che comincia ad essere scritta a partire dal secondo secolo è proprio indicata con il termine tecnico adversus iudeos. Ed è una letteratura, un genere destinato ad andare avanti ad alto livello, quando chi scrive è di alto livello, un padre della Chiesa come Sant'Agostino, che parla con grande competenza del significato in ebraico così vivo dei termini che poi, della scrittura che poi sono stati tradotti in greco, diventa di livello, diciamo di un livello diverso, se dei giudei noi leggiamo all'interno di una predica, di un sermone, qualcosa che deve non solo istruire, ma anche impressionare, suscitare dei sentimenti, suscitare anche dei sentimenti di ostilità. Si crea una rappresentazione, nel tempo si stratifica una rappresentazione dell'ebreo, però per i primi tre secoli, sapete, le rappresentazioni, insomma, insultiamoci pure, ma finché pari siamo, più di tanto non fa male. Il problema è quando all'inizio, il problema sorge quando all'inizio del IV secolo cambia il contesto in cui tutto questo si verifica. Perché da un certo momento in poi cristiani ed ebrei non sono più pari. E perché non sono più pari? Perché a partire da Costantino, questa è proprio storia generale della più conosciuta, dal famoso 313 inizia un processo che parte dal riconoscimento, dall'attribuzione al cristianesimo dello status di religione lecita, e un po' per diventare in pochi decenni, ad opera degli imperatori, all'attribuzione al cristianesimo del ruolo, ed è un ruolo inedito, nuovo per l'impero romano, che segna un salto di qualità, il ruolo di religione di Stato. E religione di Stato ad un livello che era sconosciuto all'impero prima, che pure i culti ufficiali, quelli agli dei che tutelavano la salus del popolo romano, dei ai quali si era giunto poi l'imperatore divinizzato tra secondo e terzo secolo. L'impero romano, le leggi dell'impero romano prevedevano culti ufficiali con sacerdoti che erano dei veri e propri magistrati, ed anche sacerdotesse, però in un contesto in cui anche altri culti erano leciti. Dal punto di vista religioso si trattava di un impero pluralista. Invece ora la decisione di Teodosio del 380 di rendere il cristianesimo religione dello Stato romano è qualcosa di diverso, ad esclusione degli altri culti, coronando un processo che in realtà è cominciato già con Costantino, quando lo Stato non solo attribuisce al cristianesimo il ruolo di religione lecita, ma comincia a giudicare coloro gli eretici, cioè coloro che tra i cristiani hanno imboccato una scelta dottrinalmente o sbagliata, gli ariani, ad esempio, che, con i quali Costantino solidarizza ufficiosamente, perché lui stesso è un pochino ariano, lo è, ma che ritiene dannosi per l'unione, l'unità dello Stato. E allora li fa condannare. E nell'impero romano che sta diventando ufficialmente cristiano, che cosa succede agli eretici? Succede che gli eretici vengono considerati politicamente inaffidabili e dunque sbattuti fuori, non bruciati, niente del genere, ma espulsi. E per i romani non era una gran bella cosa, tanto più che spesso significava anche la perdita di beni, oltre che di status, essere mandati in esilio. Più di uno, sappiamo dalla storia, dei letterati, degli uomini di cultura mandati via per qualche motivo di dissidenza o di qualche, diciamo, sbaglio politico, parecchi ci muoiono fuori, e abbastanza presto. Comunque, lasciamo stare questo argomento. Che posto hanno gli ebrei? Ecco, pian piano in questo, non solo gli eretici, pian piano lo Stato romano decide che i vecchi culti, quelli che verranno definiti pagani, usando il termine pagus, che è un villaggio, perché le campagne sono il posto, l'ultimo posto ad essere conquistato dal cristianesimo, e tra l'altro anche con una certa, con un certo uso della forza, diciamo pure, perché resistono parecchi, come raccontano svariati testi. Ecco, i vecchi culti, i vecchi templi vengono chiusi, i sacrifici vietati, alcuni templi donati alla Chiesa perché ne faccia, il Pantheon è uno di questi, perché ne faccia degli edifici di culto cristiano, e quindi pian piano messi fuori gioco, vietati, perché l'impero deve essere cristiano, è fatto solo di cristiani. Ma gli ebrei che ruolo hanno all'interno? Ecco, gli ebrei sono quelli cui gli imperatori cristiani permettono di restare senza convertirsi, gli unici ai quali permettono di restare senza convertirsi all'interno dell'impero romano cristiano. E quando sto parlando di impero romano cristiano, sto parlando di un assetto politico, quello dello regime di cristianità, destinato a durare per una barca di secoli. Tra le altre cose, anche quando con la riforma protestante e l'Inghilterra, ad un ramo della riforma, anche se molto particolare, appartiene, anche quando la riforma protestante spaccherà l'Occidente cristiano, bene o male, anche quelli che se ne vanno continuano a vivere dentro il regime nel quale il sovrano legittima il suo potere con la religione, tutela la religione dominante ad esclusione di tutte le altre, nei confronti delle quali l'apparato dello Stato attua politiche di tipo repressivo, salvo che per gli ebrei. Però in che posizione? Salvo gli ebrei, c'è tutta una letteratura che giustifica questo, che giustifica questo tipo di scelta, per la loro comunanza iniziale, perché si elabora un principio, perché sono quelli che hanno in comune con noi le scritture, non solo, perché le sanno leggere in lingue, nelle lingue che noi non sappiamo più leggere, verrà più o meno sino al 1000-1200 questo ragionamento. In un regime vivono, sì, certo, di accettazione, di tolleranza, ma limitata, come discriminati. Gli imperatori si assumono il compito di difenderli, ma anche di, come dire, tra virgolette, tenerli al loro posto. Ecco, una fonte per questo, cerco di arrivarci il più rapidamente possibile, ebrei fonti, eccolo qua. E alla fine del, anzi all'inizio del V secolo, viene assemblato il diritto romano, viene organizzato per volere dell'imperatore allora regnante Teodosio II in un codice suddiviso in libri per argomento, ecco, per così dire, l'ultimo dei quali riguarda le questioni religiose e contiene tutte le norme emanate da Costantino sino a Teodosio sulle varie questioni, una delle relative alla religione, dunque agli eretici, dunque tutto ciò che viene concesso alla Chiesa cristiana, le sanzioni alle quali sono sottoposti gli eretici, le proibizioni relative ai culti non più permessi, ecco, non voglio questo perché non mi lascia leggere, scusate, ma... Sì, grazie. Accetta. Se ne è, purtroppo è Microsoft che fa il prepotente come al solito. Allora, ecco, colui che da giudeo alcuni esempi delle parti relative ai giudei. Colui che da giudeo, vabbè, questa è una traduzione e sono scelte lessicali del traduttore, però anche nel testo originario è la parola iudeus che viene utilizzata. Diventa cristiano, non sia lecito che i giudei lo molestino e gli facciano alcuna ingiuria. La contumelia sia punita secondo la qualità di ciò che è stato commesso. E qui gli imperatori garantiscono che gli ebrei possono restare tali. Ancora, non risulta che la setta dei giudei, e vedete che è già un modo piuttosto antipatico per dire le cose, sia proibita da quale legge, per cui gravemente siamo impressionati dal fatto che in certi luoghi siano stati proibiti i loro ritrovi. La tua suprema, sublime grandezza, dunque, ricevuto questo ordine, si sta rispondendo ad un funzionario che dice: che faccio? Qua mi bruciano le sinagoghe. Che faccio? No, proteggili. Reprimerà con congrua severità gli eccessi. Nessuna sinagoga venga assolutamente distrutta, quelle che ci sono restino come sono. Ma poi, se qualche ebreo, comprato uno schiavo cristiano o di qualsiasi altra setta, lo circonciderà, non tenga assolutamente in schiavitù il circonciso, ma si impadronisca dei privilegi della libertà quello che ha sopportato ciò. Venga liberato. Non osi il padrone ebreo convertire, perché questo significa, lo schiavo cristiano.